Di notte faceva freddo. L'aria entrava nella capanna da molte fessure. Anche sotto la coltre imbottita l'Agnese tremava e stava sveglia. Intanto pensava a quello che doveva fare appena veniva giorno. Molte cose aveva sempre da fare. Preparare i sacchi, le sporte, gli involti per quando arrivavano le donne. Quattro staffette del paese. Andavano via in bicicletta, a due, a tre per volta, cariche fin sopra il manubrio. Facevano tutti quei chilometri fino alla caserma, al limite estremo della bonifica, dove cominciava la valle. Faceva freddo anche dentro la caserma. Era una lunga casa di pietra, senza pavimento né intonaco. Quattro muri e un tetto fabbricati alla meglio, su terreno battuto. Aveva servito finora le guardie vallive per la sorveglianza contro la pesca di frodo. Un luogo triste, grigio, un orizzonte sconsolato e la distesa liquida e ferma coi ciuffi scuri dei dossi e dei barri, rare isole strambe. Questa era la valle grande che s'apriva verso il mare e mangiava chilometri e chilometri di terra e copriva di miseria tutta quella buona che avrebbe potuto essere campo, prato, vigneto. Nello sterminato spazio c'erano anche le strade, strade d'acqua nell'acqua, segnate dalla pratica di secoli. I partigiani guardavano tutto quel grigio che veniva avanti con l'autunno, le ondate di nebbia che nascondevano gli scarni alberi della bonifica, e pensavano ai tedeschi e alla morte. Allora qualcuno si metteva a cantare e il coro cresceva fitto come in chiesa. Qui potevano cantare anche 50 voci insieme, nessuno li sentiva. I campi erano grandi, la valle immensa, e loro stavano soli, slegati dal mondo, come prigionieri. L'Agnese andò la prima volta un giorno che pioveva. Tre donne erano ammalate, le altre non bastavano. Lei caricò un sacco sulla bicicletta e partì senza guida. Ormai dai racconti delle compagne aveva imparato la strada. Si mise a piovere e il cielo fu basso e nero sui campi. Il vento veniva dal mare a raffiche, le correva addosso come se l'aggredisse, ma lei teneva la testa china col fazzoletto bagnato stretto sotto il mento per non sentire l'acqua sulla faccia come punte fredde. Arrivò, coperta di sudore quasi fosse d'estate, a mietere al sole. «L'Agnese!» gridò Clinto che la vide dalla finestra. Le vennero incontro tanti che conosceva. Tonitti, il Giglio, Lampo, Tom, Zero, Santino, Ciro il macellaio, tutti i ragazzi dell'accampamento. Dicevano «Stai bene, Agnese? Come mai con questo tempo? Venite dentro a scaldarvi!» Come se fosse arrivata la mamma. Nel camerone vide tanti visi sconosciuti, non familiari. Meno pochi, venuti dai paesi bassi delle valli, erano tutti stranieri, gli altri della compagnia. Quattro disertori dell'armata tedesca e poi russi, inglesi, cecoslovacchi, neozelandesi, alsaziani, gente di tutto il mondo, riuniti dalla guerra in un'attesa che sarebbe diventata eterna per chi era destinato a rimanere lì, fra acqua e terra, sotto il cielo pieno di nuvole o pieno d'azzurro, senza riuscire a raggiungere il giorno della libertà. L'Agnese non aveva più caldo e neppure freddo, non si sentiva stanca. Faceva a Clinto delle domande lente, precise, se avevano abbastanza da mangiare, abbastanza da coprirsi, se c'era qualcuno malato, se il servizio di rifornimento risultava regolare e ben fatto. Tornò indietro molto tardi, con la bicicletta vuota e il cuore leggero, sola sulla interminabile strada della bonifica che si copriva di pioggia e di notte. «Clinto, stasera c'è una novità!» Il comandante rientrava dopo molti chilometri percorsi in bicicletta sotto la pioggia. Si avvicinò alla stufa accesa e Clinto, che stava asciugandosi le scarpe inzuppate, si strinse verso il muro per fargli posto. «Ascolta anche tu, Agnese», disse il comandante. Aveva in mano dei manifestini lanciati dagli aerei inglesi. Era Alexander che scriveva. Il generale Alexander, quello che finora aveva detto ai partigiani «Fate questo, fate quello, Siete bravi, siete coraggiosi, verremo presto a liberarvi, ma intanto attaccate i tedeschi, distruggete i loro automezzi, fate saltare i ponti, spezzate i cannoni, vi manderemo tutto ciò che vi occorre, ma in attesa fate la guerra con quello che avete. Fate la guerra in tutti i modi, lasciatevi ammazzare più che potete, noi siamo qui e stiamo a guardarvi. Le parole suonavano diverse, belle, ben fatte, ma il senso era questo, finora. Stasera invece il generale aveva cambiato umore. Diceva, per il momento non si fa più niente. Noi ci accomodiamo per l'inverno, abbiamo bisogno che il tempo passi. Abbiamo molto da scaldarci, molto da mangiare. In Italia si sta bene. Rimandiamo alla primavera la vostra libertà. Intanto voi partigiani italiani, sciogliete le formazioni, andate a casa, fate una lunga licenza. In primavera avremo bisogno di voi per venire avanti. Vi avviseremo, vi richiameremo. Buona fortuna, partigiani italiani. Anche questa volta le parole erano diverse, ma volevano dire questo, cioè un altro inverno di tormento. Il comandante lesse e spiegò, poi disse una bestemmia che parve molto strana alla sua voce dolce. «Sciogliere le formazioni!» esclamò Clinton. «Per andare dove? Chi di noi potrebbe andare a casa? Siamo tutti ricercati o renitenti alla leva. E i cecoslovacchi, i neozelandesi, i russi, possono andare a casa?» «Sta zitto!» rispose il comandante. Queste cose le so. Si intende che non è possibile che uno solo di noi vada a casa. Le formazioni restano. Il proclama serve soltanto per far conoscenza con i nostri alleati e provare una volta di più che se ne fregano di noi. Era irritato e stanco. Posò i piedi contro la stufa. Le scarpe bagnate fumavano. L'agnese mise sulla tavola i piatti della minestra. Il lume a petrolio faceva poca luce. Lo stanzone mezzo buio con tanta roba accatastata e le brande distese in fila non aveva aria di casa, piuttosto di magazzino e di caserma, e un odore scialbo come di polvere antica, di vecchie mercanzie non vendute. Era un posto molto triste. Clinto mangiava la minestra e si sfogava. Ci piantano così adesso che comincia la cattiva stagione. Ci hanno dato da bere tante balle. Siamo stati proprio degli stupidi a rischiare la vita per far comodo a loro. Non gli manca niente, hanno abbondanza di tutto, per questo non hanno fretta. Aveva ragione Tom quando diceva che sono cattivi quasi come i tedeschi. Anche il comandante teneva la faccia china sopra il fumo caldo della minestra. Mangiava adagio, senza molto appetito. Disse, «Senti, per quello che hanno mandato fino adesso possiamo anche farne a meno». E tanto che promettono un lancio di armi, non abbiamo mai visto niente, soltanto bombe. E allora, di che cosa ti lamenti? Faremo da noi. Si volse all'agnese che friggeva la carne ed era tutta rossa ed accaldata per la fiamma della stufa. Tu, che cosa ne dici, mamma agnese? Io non capisco niente, rispose lei, levando dal fuoco la padella, ma quello che c'è da fare si fa. Aveva ragione l'agnese. Quello che c'è da fare si fa. Lei era abituata a contare poco sugli altri. Da tutta la sua vita, più di 50 anni, si arrangiava da sola. Si sentiva un po' stanca. Le pareva che il cuore fosse diventato troppo grande, una macchina nel petto, una cosa estranea e meccanica che andava per conto suo, e lei faticava a portarla in giro. Non pensava mai a quello che avrebbe fatto dopo la guerra. Ne desiderava la fine per quei ragazzi, che non morisse più nessuno, che tornassero a casa. Ma lei non aveva più la casa, non aveva più Palita, non sapeva dove andare.